Benvenuti al Daily Digest di domenica 10 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi puntata speciale dedicata alla preistoria. Cinque occhi è una proboscide, l'enigma dell'Opabinia. Faccia a faccia con Orridus, un viaggio nel tempo al Melbourne Museum. Geometrie del potere, i segreti di Palazzo Farnese a Caprarola. La calcolatrice di morte, tattica e disciplina delle legioni romane. La farmacia della preistoria è il patto col lupo, la rivoluzione cognitiva dei Neanderthal. La piuma è l'artiglio, la vera natura del Velociraptor. La voce dell'innovazione, Omnivoice è la geopolitica dell'AI open source. L'era dei titani, quando la natura sperimentava con le taglie forti. L'ingegneria del cielo, perché l'opterosauro non era un dinosauro, e luci nel vuoto siderale, i segreti desecretati delle missioni Apollo. Iniziamo.
Cinque occhi è una proboscide, l'enigma dell'Opabinia. Nelle profondità temporali del Cambriano medio, circa 505 milioni di anni fa, gli oceani terrestri ospitavano ecosistemi popolati da creature che sembrano sfidare apertamente ogni logica biologica o piano corporeo animale a noi familiare oggi. Questa era, spesso definita come l'esplosione cambriana, vide una rapida e senza precedenti diversificazione morfologica. Tra queste forme di vita bizzarre, nessuna ha destato più sconcerto, acceso dibattito accademico e genuina incredulità dell'Opabinia regalis, un animale lungo pochi centimetri rinvenuto nei celebri giacimenti fossiliferi di Burgess Shale, nella Columbia Britannica, in Canada. La scoperta e la successiva faticosa interpretazione di questo organismo costituiscono uno dei capitoli più affascinanti e istruttivi della storia della paleontologia, dimostrando come i pregiudizi tassonomici umani abbiano a lungo ostacolato la comprensione dell'intricato e non lineare albero della vita. Contesto storico ed evolutivo. Quando i primissimi fossili eccezionalmente conservati di Burgess Shale furono scoperti e descritti da Charles Doolittle Walcott nel 1912, l'approccio scientifico dominante era quello di forzare ogni nuova creatura estinta all'interno delle categorie tassonomiche degli animali viventi. Walcott, aderendo a questa visione conservatrice, inserì l'Opabinia all'interno della classificazione dei crostacei, ignorandone le palesi discrepanze anatomiche. All'epoca, vigeva il paradigma rassicurante del cono della diversità crescente, secondo cui la vita primordiale era semplice, lineare e si incanalava inevitabilmente e prevedibilmente nei grandi fila moderni. Tuttavia, fu solo decenni dopo, nel 1975, che un'analisi rigorosa e scevra da preconcetti condotta dal paleontologo Harry Whittington svelò al mondo la vera, aliena natura dell'animale. La morfologia dell'Opabinia ricostruita da Whittington si rivelò così estranea a qualsiasi paradigma noto che, come riportano le cronache dell'epoca, durante la sua presentazione ufficiale a una platea di scienziati, l'uditorio scoppiò a ridere ad alta voce, credendo sinceramente che si trattasse di uno scherzo anatomico o di un assemblaggio fittizio. L'Opabinia era reale, ma non somigliava a nulla di vivo sulla Terra. Caratteristica anatomica dell'Opabinia. Descrizione e funzione ipotizzata. Implicazioni evolutive. Cinque occhi peduncolati raggruppati sulla parte superiore del capo, orientati verso l'alto e in avanti. Visione panoramica per l'individuazione di prede e predatori in un ambiente tridimensionale. Proboscide artigliata tubo flessibile striato che si estendeva dalla fronte, terminante con una pinza. Appendice prensile frontale derivata dal protocerebro, usata per setacciare e catturare prede molli. Bocca invertita posizionata sotto la testa e rivolta all'indietro verso il corpo. Richiedeva l'uso della proboscide flessibile per ripiegarsi e convogliare il cibo catturato. Lobi laterali e coda, quinto, segmenti corporei dotati di lembi per il nuoto e branchie superiori. Nuoto per ondulazione nectobentonico con capacità di sterzata dinamica garantita dalla coda a ventaglio. Il corpo molle dell'Opabinia, lungo fino a 7 cm nella maturità, era diviso in segmenti uniformi, ciascuno dotato di ampi lobi laterali usati per la propulsione nel nuoto, con un set di branchie sovrapposte, terminando nella zona posteriore con una coda a ventaglio a forma di quinto, impiegata come timone per virare. Ma era l'architettura cefalica a sfidare ogni confronto zoologico. L'Opabinia possedeva cinque occhi globulari e peduncolati orientati verso l'alto e in avanti, offrendo una visione panoramica letale. Ancora più sorprendente e biomeccanicamente complessa era la disposizione dell'apparato boccale. La bocca si trovava sotto la testa, ma era paradossalmente rivolta all'indietro. Dalla parte frontale del muso si estendeva una lunga, cava e flessibile proboscide, striata in modo simile al tubo corrugato di un aspirapolvere, che terminava con una pinza armata di spine. L'analisi funzionale e morfologica suggerisce che l'animale fosse un predatore attivo e nectobentonico. Nuotava fluidamente sfiorando i fondali marini, setacciando il sedimento o catturando prede dal corpo molle con l'estremità della pinza prensile, per poi piegare l'intera e flessibile proboscide all'indietro, sotto il proprio corpo, per convogliare il pasto verso l'orifizio orale. Analisi strutturale e comportamentale. Inizialmente considerata una meraviglia bizzarra, priva di parenti viventi, la riclassificazione moderna, supportata da analisi filogenetiche avanzate a partire dalla fine degli anni 90, ha collocato l'opabinia saldamente alla base dell'albero evolutivo degli artropodi, nel gruppo staminale degli artropodi, in una classe chiamata Dinocaridida o ordine Opabinida, considerando la cugina dei giganteschi radiodonta, come il temibile superpredatore Anomalocaris e dei lobopodi branchiati. Fossili molto recenti scoperti nel giacimento di Castle Bank in Galles hanno persino dimostrato che la dinastia degli Opabinidi o di creature strettamente affini è sopravvissuta fino all'Ordoviciano Medio, estendendo enormemente la loro portata cronologica e geografica. Lo studio di queste appendici frontali fuse, innervate dal protocerebro, sta aiutando gli scienziati a mappare l'evoluzione del cervello e della testa nei moderni insetti e crostacei. L'opabinia non era dunque un vicolo cieco mostruoso, ma la sublime espressione di un'era di vibrante sperimentazione morfologica, un tempo in cui la natura stava audacemente collaudando i fondamenti stessi dell'ingegneria corporea animale. L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com.
Faccia a faccia con Orridus, un viaggio nel tempo al Melbourne Museum. Nelle remote, aspre e ventose distese sabbiose della formazione Elk Creek nel Montana, Stati Uniti, si celava un reperto paleontologico destinato a cambiare per sempre la storia della conservazione e dell'esposizione museale. Sepolto sotto ben 3,5 metri di arenaria solida e compatta per la sbalorditiva cifra di 67 milioni di anni, lo scheletro fossile di un maestoso Triceratops Orridus è riemerso nel 2014 in uno stato di conservazione anatomica che ha del miracoloso. Le condizioni tafonomiche, i processi di fossilizzazione post-mortem, eccezionalmente favorevoli indicano che, quasi immediatamente dopo il decesso, avvenuto presumibilmente all'interno o nelle immediate vicinanze di un antico corso d'acqua turbolento, l'enorme corpo di questo dinosauro ceratopside erbivoro è stato rapidamente ricoperto da spessi strati di sedimenti trasportati dalla corrente. Questo provvidenziale seppellimento lampo ha sigillato la carcassa in un ambiente anossico, impedendo ai temibili predatori terrestri del tardo Cretaceo, come il Tyrannosaurus rex, o agli spazzini più piccoli di disarticolarne lo scheletro, rompere le ossa o trascinare via parti del corpo. Il risultato irripetibile di questo evento fortuito è Orridus, uno dei dinosauri cornuti più completi e intatti mai scoperti al mondo, costituito da un tesoro di oltre 260 ossa vere fossilizzate che permettono uno studio osteologico di dettaglio ineguagliabile. Contesto storico ed evolutivo. A partire da marzo 2022, questo titanico ceratopside è stato acquisito in via permanente ed è diventato la corona dei tesori espositivi del Melbourne Museum, Museums Victoria, in Australia. Tuttavia, ciò che distingue radicalmente l'esposizione australiana intitolata Triceratops, Fate of the Dinosaur, non è esclusivamente il valore inestimabile e oggettivo del reperto fossile, bensì il geniale ecosistema narrativo e architettonico che i progettisti hanno costruito attorno e verso di esso. La celebre Forest Gallery, Galleria della Foresta, fulcro naturale che funge da cuore pulsante del museo per preparare il visitatore all'incontro con la preistoria, non è affatto una sterile sala dalle convenzionali pareti bianche, ma un'opera complessa, viva e respirante di architettura museale e progettazione del paesaggio a cura di TCL. I curatori hanno audacemente concettualizzato l'immenso spazio come un vero e proprio ecosistema museale vivente, piantando alti alberi di eucalipto, felci rare e introducendo oltre 800 animali viventi in un ambiente che riproduce le valli umide dello stato del Victoria. Componente dell'esposizione, Melbourne Museum. Descrizione tecnica e caratteristiche scopo narrativo e scientifico il fossile Orridus, Triceratops Orridus, scheletro reale all'85%, oltre 260 ossa fossilizzate provenienti dal Montana, 67 ma. Parti mancanti integrate con calchi grigi. Fornire una comprensione osteologica perfetta di uno dei più grandi ceratopsidi del Cretaceo. Allestimento visivo, sala triceratopo, illuminazione drammatica in un ambiente buio. Forte contrasto tra le ossa reali, marrone nero scuro, e le minime integrazioni, grigio chiaro. Creare un'atmosfera immersiva e religiosa, come un altare primordiale, facilitando al contempo il riconoscimento visivo dei falsi. Forest Gallery, ecosistema esterno, paesaggio vivente interno al museo con alberi ad alto fusto, felci, fauna viva, cascate e nebbia. Esplorare l'impatto dei cinque agenti del cambiamento. Acqua, terra, clima, fuoco e persone sull'evoluzione della biodiversità. Disegno architettonico, deriva dei continenti, Enormi pareti strutturali che sezionano fisicamente la galleria e la vegetazione. Evocare visivamente e spazialmente i movimenti tettonici che hanno separato le antiche foreste umide del Gondwana. Il percorso espositivo si concentra su quelli che vengono definiti i cinque grandi vettori fondamentali del cambiamento planetario: l'acqua, la terra, il clima, il fuoco e l'azione delle persone. Attraverso pareti di cemento e roccia massicce che tagliano verticalmente e in modo asimmetrico la galleria umida e nebbiosa, evocando la potente e inesorabile deriva dei continenti, il visitatore viene trasportato fisicamente dalle antiche foreste lussureggianti pluviali del supercontinente Gondwana fino ai più secchi e duri ecosistemi a base di eucalipto, forgiati e adattati per sopravvivere agli incendi sistemici, il fuoco, che caratterizzano l'Australia moderna. Due enormi vasche d'acqua separate da una cascata scrosciante e circondate da nebbia perpetua preparano la percezione sensoriale prima della discesa nel Cretaceo. All'interno dell'oscura sala espositiva specificamente dedicata al triceratopo, i curatori hanno optato per un'atmosfera drammatica e quasi mistica. Un'illuminazione direzionale soffusa gioca magistralmente sul profondo e naturale colore marrone scuro e nerastro delle ossa fossili reali. Questo setup teatrale ma scientificamente onesto mette in netto contrasto il vero reperto con i rarissimi riempimenti in resina e gesso grigio chiaro, utilizzati in modo trasparente solo per integrare le inevitabili ma minime lacune scheletriche, come alcune falangi del piede posteriore sinistro o un blocco alla base distale della coda. L'integrazione di proiezioni digitali di massa su larga scala, paesaggi sonori e racconti stratificati delle conoscenze interconnesse tra la dura scienza paleontologica e le profonde narrazioni cicliche e rispettose della natura dei popoli nativi, First Peoples, culmina in un incontro viscerale che non sopraffà sterilmente il fossile, ma lo eleva al rango di vera e propria possente entità primordiale sopravvissuta al tempo profondo.
Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com. Geometrie del potere, i segreti di Palazzo Farnese a Caprarola. Tra le fitte colline boscose e vulcaniche dei Monti Cimini, a dominare scenograficamente il paesaggio laziale, sorge una delle architetture più ardite, misteriose e simbolicamente dense del Rinascimento e manierismo italiano, Palazzo Farnese, o Villa Farnese, a Caprarola. Situato nella regione storica della Tuscia, a soli 18 km dall'antica città papale di Viterbo e a circa 60 km a nord-ovest di Roma, questo edificio monumentale non è una semplice residenza nobiliare estiva o agricola, ma il manifesto politico, alchemico e dinastico della potentissima famiglia Farnese, scolpito nella pietra dorata e rossastra. Il sito, gestito dal Polo Museale del Lazio, è oggi aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19.30, con tariffe altamente accessibili, 10 euro intero, 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni, e ingresso gratuito per i minori di 18 anni. Contesto storico ed evolutivo. L'evoluzione strutturale del palazzo riflette drammaticamente il cambiamento del clima geopolitico in Italia nel corso del turbolento XVI secolo. Iniziato nel 1504 con l'acquisizione della tenuta e poi progettato negli anni 20 e 30 del Cinquecento su commissione del cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, l'edificio fu originariamente concepito come una brutale fortezza militare, una rocca, dagli architetti Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi. I disegni originali mostravano una massiccia struttura dalla forma rigorosamente pentagonale, con pareti a scarpa, un profondo fossato ed enormi bastioni angolari sporgenti. Questa geometria non era un capriccio estetico, ma una forma pensata scientificamente per incrociare in modo letale il fuoco d'artiglieria contro eventuali forze d'assalto, eliminando i punti ciechi tipici delle fortezze quadrate. I lavori si interruppero nel 1534 in concomitanza con l'elezione papale di Alessandro, lasciando solo le possenti fondamenta. Vennero ripresi decenni dopo, nel 1559, dal nipote omonimo, il gran cardinale Alessandro Farnese il Giovane, che decise di ritirarsi a Caprarola e affidò il difficile cantiere al genio indiscusso dell'architetto manierista Jacopo Barozzi da Vignola. Vignola operò una trasformazione spaziale e concettuale radicale. Convertì un'arida e rigida macchina da guerra in un sontuoso palazzo diplomatico di rappresentanza senza alterarne il massiccio perimetro pentagonale di base. Il colpo di genio di Vignola consistette nell'inserire all'interno della dura forma a cinque lati un perfetto cortile circolare a due loggiati affrescati. Questa compenetrazione di geometrie assolute, il pentagono, che la leggenda vuole ispirato alla forma della stella come simbolo alchemico di perfezione, è il cerchio, eterno emblema del divino e dell'infinito, generò soluzioni spaziali irripetibili. Tra queste spicca la spettacolare scala regia, una maestosa rampa elicoidale supportata da decine di colonne doriche incastrate l'una nell'altra, che si avvita morbidamente verso i piani superiori permettendo una salita così agevole da poter essere percorsa persino a cavallo. Analisi strutturale e comportamentale. Caratteristica architettonica origine e progettista significato e funzione pianta pentagonale con bastioni San Gallo il Giovane e Peruzzi, 1530 CA. Ottimizzazione balistica per incrociare il fuoco d'artiglieria, funzione di fortezza militare inviolabile. Cortile interno circolare Jacopo Barozzi da Vignola, dal 1559, armonizzazione spaziale manierista, il cerchio divino inscritto nel pentagono alchemico e terreno. Scala regia elicoidale Jacopo Barozzi da Vignola rampa a doppia elica senza gradini netti per consentire ascese trionfali a cavallo fino al piano nobile. Giardini terrazzati e ninfei Vignola e successori integrazione scenografica nel paesaggio vulcanico di Cimini, sculture grottesche e controllo sulle acque. Oltre all'arditezza architettonica, è l'imponente apparato decorativo a trasmettere il pervasivo programma ideologico dei Farnese. I fratelli Taddeo e Federico Zuccari, insieme ad altri maestri manieristi, affrescarono decine di stanze seguendo un rigido e dotto programma tematico dettato dall'erudito umanista Annibal Caro. La sala dei fasti farnesiani rappresenta l'apoteosi della propaganda dinastica. Enormi affreschi narrano l'ascesa inarrestabile della casata, le alleanze matrimoniali con le principali case regnanti europee, e la difesa armata della fede cattolica, includendo ritratti trionfali dell'imperatore Carlo V, del re Francesco I di Francia, di Papa Paolo III, e scene di battaglie capitali come la guerra contro la Lega di Smalcalda, 1546. Sull'altro versante intellettuale, la sala del mappamondo trasforma la scienza cartografica del tardo Cinquecento in una vera e propria esperienza di dominio cosmologico e teologico. Le enormi mappe geografiche affrescate sulle pareti raffigurano continenti interi sorvegliati da poderose allegorie femminili giganti, Europa, Asia, Africa e America, intrecciando la meraviglia delle nuove scoperte oceaniche transatlantiche con l'ambizione farnesiana e papale di esercitare un'influenza globale spirituale e territoriale, sostenuta idealmente dall'imponente cielo stellato e dalle costellazioni zodiacali affrescate sulla volta soprastante. Dai sontuosi giardini di sopra, fitti di fontane zampillanti, sculture mitologiche, labirinti, ninfei e grotte artificiali grottesche culminanti nel casino di Delizia. Il cardinale poteva letteralmente e metaforicamente osservare il mondo dall'alto di un regno architettonico autosufficiente. Palazzo Farnese a Caprarola rimane così una sintesi perfetta del dominio dell'uomo rinascimentale sulla rude materia e sulla complessa scacchiera della storia. Ogni giorno una nuova sfida, ogni giorno una nuova scoperta. Ecco la prossima per te su microsmeta.com.
La calcolatrice di morte, tattica e disciplina delle legioni romane. Pochissime istituzioni militari nella complessa e sanguinosa storia dell'umanità sono state dissezionate, temute, replicate concettualmente e studiate in ambito accademico quanto l'esercito dell'Impero Romano. Alla base di un dominio territoriale assoluto durato oltre un millennio non c'erano né armi magiche, né un vantaggio numerico costante, né tantomeno pretesi vantaggi biologici o fisici sui popoli sottomessi. Il segreto di Roma risiedeva in un livello di rigorosa organizzazione tattica, ingegneria logistica avanzatissima e ferrea disciplina psicologica che trasformava manipoli di contadini coscritti e fanti di linea in un devastante rullo compressore organico, capace di schiacciare le più ardite cavallerie e le più feroci orde barbariche del mondo antico. Contesto storico ed evolutivo. Il nucleo operativo di questa monumentale evoluzione bellica, cristallizzato in modo definitivo in seguito alle storiche riforme del consol Gaio Mario, intorno al 107 a.C., è stato l'abbandono della falange oplitica di stile greco, un muro di freelance inarrestabile frontalmente ma catastroficamente rigido e vulnerabile sui fianchi, in favore del sistema manipolare e poi coortale, infinitamente più flessibile e modulare. Al vertice simbolico, operativo e soprattutto psicologico della centuria romana si trovava la figura cruciale del Signifer. Contraddistinto visibilmente e acusticamente sul caotico campo di battaglia dall'uso cerimoniale di una pelle di lupo, lupa o di orso le cui fauci erano drappeggiate direttamente sopra l'elmo di metallo, il Signifer era incaricato di portare lo stendardo del reparto, il Signum. Questo ufficiale non era un semplice portabandiera coreografico. La sua altezza, la sua incolumità, la direzione del suo sguardo e il suo posizionamento avanzato sul terreno rappresentavano l'ancora tattica su cui ogni singolo legionario allineava la propria posizione fisica nel caos accecante e assordante del combattimento all'arma bianca. La perdita del Signum nelle mani del nemico era considerata un'ignominia militare e religiosa insopportabile per l'intero reparto. Un meccanismo di pressione psicologica deliberato che costringeva la corte a serrare i ranghi attorno al portastendardo, rifiutando la rotta e combattendo ferocemente letteralmente fino all'ultimo respiro per difenderne l'onore. Componente dell'equipaggiamento romano descrizione fisica funzione tattica nel combattimento il Signum, stendardo, asta sormontata da dischi metallici, falere e talvolta da mani, portata dal Signifer. Punto di riferimento visivo per l'allineamento della truppa. Centro nevralgico della psicologia e del morale del reparto. Lo scutum, scudo, largo scudo rettangolare, o semicilindrico, alto quasi un metro, realizzato in strati di legno incollati, coperto di cuoio e bordato di metallo. Creazione di una barriera fisica continua e sovrapposta, muro di scudi testuggine, che assorbe l'impatto cinetico e devia i dardi. Il pilum, giavellotto, lunga e sottile punta di ferro non temprato, spesso pieghevole, innestata su un pesante fusto di legno. Scagliato simultaneamente prima del contatto per perforare, appesantire e disabilitare gli scudi avversari, aprendo la guardia nemica. Il gladius, spada, spada corta, circa 60 cm, a doppio taglio con una punta acuminatissima, adottata dalle lame iberiche. Arma primaria per combattimento a distanza ravvicinatissima. Colpi letali di affondo, dal basso verso l'alto, vibrati attraverso le fessure del muro di scudi. Tuttavia, la spaventosa efficienza omicida della fanteria pesante romana risiedeva nella perfetta calibratura del suo equipaggiamento e nella chirurgica sincronizzazione del momento di contatto. Invece di affidarsi alla classica e onnipresente combinazione mediterranea composta da uno scudo rotondo e una lunga lancia da affondo, l'armamento primario del legionario post-mariano si fondava su una dinamica d'assalto tripartita letale e del tutto anomala per l'epoca. Il grande scudo protettivo, scutum, due mortali giavellotti pesanti, pila e la spada corta da stoccata, gladius hispaniensis. Il pilum era una meraviglia della balistica tattica e un'arma da getto intrinsecamente rivoluzionaria. Dotato di una lunghissima e sottile punta di ferro non temprato saldamente innestata su un pesante fusto di legno, veniva scagliato simultaneamente dall'intera linea a brevissima distanza, circa 15-20 metri dal nemico in carica. Il suo scopo principale, oltre a seminare morte nei ranghi serrati, era perforare il legno e il cuoio degli scudi avversari per poi deformarsi irreparabilmente o spezzarsi al momento dell'impatto. In questo modo diabolico, l'arma diveniva letteralmente inestraibile durante la concitazione della battaglia, obbligando il guerriero barbaro, ormai sbilanciato e schiacciato dal peso di oltre 2 kg di giavellotto pendente dal proprio scudo, a dover gettare via la sua difesa primaria, lasciandolo completamente scoperto e disarmato per l'ingaggio all'arma bianca immediatamente successivo. Analisi strutturale e comportamentale. Nello scontro corpo a corpo susseguente, la legione non rompeva la formazione per lanciarsi in duelli individuali guidati dal furore eroico. Al contrario, sotto il comando inflessibile dei centurioni, scuta tollite, i soldati serravano strettamente i ranghi, incastrando perfettamente le estremità dei loro massicci e curvi scudi rettangolari formando una barriera fisica inossidabile, priva di crepe. Questa specifica è rigorosa tecnica di bracing, rinforzo muscolare a terra, essenziale per ammortizzare l'enorme impatto cinetico delle furibonde cariche fisiche delle tribù galliche o germaniche, permetteva al legionario romano di spingere in avanti con il baricentro basso e l'intero proprio peso corporeo. Massimizzando l'inerzia strutturale del plotone compatto, i legionari sferravano precisi e letali colpi da taglio omicidiali a fondi mirati dal basso verso l'alto diretti all'addome o al collo del nemico, operando al sicuro attraverso le minuscole fessure calcolate del loro insormontabile muro di scudi. In questo modo, l'addestramento e l'equipaggiamento annullavano il valore del singolo campione avversario, trasformando il legionario da semplice uomo a microscopico ingranaggio di una fredda, inarrestabile e perfetta calcolatrice di morte, per la quale il campo di battaglia non era un'arena di gloria, ma una cruda operazione geometrica di sottomissione.
L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com.
La farmacia della preistoria è il patto col lupo, la rivoluzione cognitiva dei Neanderthal. L'evoluzione della comprensione medica, tecnologica e sociale nelle specie ominidi rivela un livello di sofisticazione che per decenni è stato ampiamente sottovalutato dalla storiografia e dalla paleoantropologia tradizionali. La narrazione classica, influenzata da un pregiudizio antropocentrico, dipingeva l'uomo di Neanderthal, Homo neanderthalensis, come un ominide brutale, cognitivamente limitato e destinato all'inevitabile estinzione di fronte alla presunta superiorità intellettuale dell'uomo moderno, Homo sapiens. Tuttavia, indagini scientifiche recenti, basate su tecnologie di spettrometria di massa e analisi genetiche ad alta risoluzione, hanno completamente ribaltato questo paradigma, svelando una specie capace non solo di dominare l'ambiente ostile dell'era glaciale, ma di comprenderne le intime proprietà chimiche e fisiche. I Neanderthal erano forti, sapevano come cacciare, sapevano come sopravvivere, ma soprattutto sapevano come curare. Contesto storico ed evolutivo. Le evidenze archeologiche più sorprendenti in ambito medico provengono dall'analisi del tartaro dentale estratto dai resti fossili rinvenuti nel sito di El Sidrón, nel nord della Spagna. Utilizzando la pirolisi combinata a gas cromatografia spettrometria di massa, GCMS, è l'analisi morfologica dei microfossili vegetali. I ricercatori hanno isolato molecole specifiche incapsulate nella placca calcificata di questi individui vissuti decine di migliaia di anni fa. I risultati hanno evidenziato la presenza di azulenie e cumarine, marcatori biochimici inequivocabili della chillea e della camomilla. Poiché queste erbe possiedono un valore nutrizionale praticamente nullo, essendo amare e povere di calorie, ma sono universalmente note in farmacognosia per le loro spiccate proprietà antinfiammatorie, antispasmodiche e cicatrizzanti. La loro ingestione sistematica dimostra inconfutabilmente che i Neanderthal possedevano una profonda conoscenza empirica della botanica medica. Essi praticavano l'automedicazione, selezionando consapevolmente specifici estratti vegetali per alleviare il dolore gastrico, curare ferite o abbassare la febbre, rappresentando la primissima evidenza molecolare di uso di piante medicinali nella storia umana. Questa complessità culturale trova eco nei ritrovamenti della grotta di Shanidar, in Iraq, dove i famosi scavi di Ralph Zelazny portarono alla luce sepolture neandertaliane associate a polline di fiori, suggerendo ritualità funebri e una profonda empatia sociale verso i defunti e gli infermi. Parallelamente alla protoscienza medica, i Neanderthal padroneggiavano elementi complessi di ingegneria della sopravvivenza, in primo luogo la generazione attiva del fuoco. Mentre a lungo si è creduto che essi si limitassero a conservare opportunisticamente le braccia di incendi naturali causati da fulmini, recenti studi sperimentali e analisi litiche hanno dimostrato l'uso sistematico della tecnica di percussione. Sfregando o colpendo frammenti di pirite di ferro contro bordi seghettati di selce, essi erano in grado di generare scintille ad altissima temperatura, innescando l'esca in modo rapido ed efficiente, una tecnica immensamente superiore al laborioso sfregamento del legno. Sono stati rinvenuti persino depositi di biossido di manganese, MnO2, un minerale che se polverizzato e mischiato all'esca abbassa drasticamente la temperatura di autoaccensione del legno, suggerendo un uso chimico avanzato per facilitare la combustione nei gelidi climi pleistocenici. Analisi strutturale e comportamentale. La complessità comportamentale di questi antichi ominidi e dei primi Homo sapiens trova il suo culmine nella complessa storia della domesticazione animale, un altro pilastro dell'adattamento preistorico che ha ridefinito la biosfera. La domesticazione del lupo, Canis lupus, rappresenta la prima e più incisiva istanza in cui l'uomo ha manipolato geneticamente e comportamentalmente un superpredatore per il proprio vantaggio. La divergenza genetica tra il lupo moderno e gli antenati del cane domestico è databile a un periodo compreso tra i 20.000 e i 40.000 anni fa, coincidente con l'ultimo massimo glaciale. I resti genetici canini più antichi finora isolati risalgono a circa 15.800 anni fa. Ma le analisi di introgressione e inferenza dell'ascendenza locale su migliaia di genomi indicano un flusso genico complesso e prolungato. Innovazione preistorica, meccanismo, evidenza archeologica, implicazioni evolutive e cognitive, erboristeria medica tartaro-dentale, Elsidron, contenente azuleni, camomilla e cumarine, Achillea capacità di distinguere piante non nutritive per automedicazione farmacologica, generazione del fuoco, percussione di pirite su selce, uso chimico di polvere di biossido di manganese, padronanza della reazione esotermica, emancipazione dalla dipendenza dagli incendi naturali, domesticazione del lupo divergenza. Genetica da 20.000 a 40.000 anni fa da una stirpe di lupo pleistocenico oggi estinta, creazione della prima biotecnologia vivente per difesa, caccia e mutuo soccorso. Alcuni ricercatori propongono persino una teoria di doppia domesticazione indipendente, avvenuta simultaneamente su lati opposti del continente eurasiatico da popolazioni di lupi oggi estinte. Questo straordinario partenariato interspecie, nato per mutuo vantaggio nella caccia, nel calore e nella difesa territoriale, dimostra come la manipolazione delle risorse biologiche, iniziata con le erbe medicinali e proseguita con la sottomissione dei predatori apicali, sia stata il vero motore dell'egemonia umana sul pianeta, un'eredità che intreccia indissolubilmente la nostra sopravvivenza a quella della natura stessa.
Le meraviglie della tecnologia e della scienza non sono finite. Restate con noi. La piuma e l'artiglio, la vera natura del Velociraptor. Quando lo scrittore Michael Crichton delineò i terrificanti e spietati predatori primordiali che avrebbero metodicamente braccato i protagonisti all'interno delle cucine d'acciaio del romanzo Jurassic Park, operò una decisione autoriale conscia, esteticamente motivata, che avrebbe però distorto e deviato per decenni la percezione pubblica mondiale della biologia e della paleontologia, necessitando ai fini della trama di un dinosauro predatore carnivoro che fosse temibile, organizzato in branco, supremamente intelligente e, fattore cruciale, fisicamente abbastanza grande da rappresentare una minaccia letale e torreggiante per un essere umano adulto, si ispirò fortemente all'anatomia e alle enormi proporzioni del Deinonychus antiropus, un dromeosauride alto quasi quanto un uomo all'anca e molto robusto, rinvenuto in Nord America. Tuttavia, Crichton scartò quel nome scientifico, decidendo liberamente di adottare la nomenclatura biologica di un suo stretto e ben più antico cugino asiatico, il Velociraptor mongoliensis, semplicemente perché ne riteneva l'etimologia sonoramente più affascinante, incisiva, aggressiva e drammatica. L'impressionante risultato cinematografico curato da Steven Spielberg 2 anni dopo cementò così nella cultura pop globale un'immagine formidabile ma biologicamente ingannevole, bestie dal sangue freddo coperte di squame scure e rugose, prive della benché minima traccia di piume, capaci di torreggiare su esseri umani adulti raggiungendo altezze di quasi 2 metri e letali come perfette macchine da guerra rettiliane. Contesto storico ed evolutivo. La realtà anatomica e biologica estratta dalle rocce desertiche per il vero Velociraptor, tuttavia, era profondamente e radicalmente diversa dalle creature hollywoodiane, evidenziando una convergenza estrema e inequivocabile verso la avifauna moderna. Gli scavi archeologici nel deserto del Gobi e le analisi osteologiche rigorose dimostrano fuori da ogni ragionevole dubbio che il vero Velociraptor era certamente un carnivoro bipede armato del temibile artiglio a falce sul secondo dito del piede, ma che in termini di dimensioni a malapena superava l'altezza del ginocchio di un uomo medio. Lungo non più di 2 metri dalla punta del muso all'estremità della coda bilanciatrice, risultava approssimativamente della stazza, del volume e del peso di un grosso tacchino o di un lupo solitario di piccola taglia, stimato ad un peso massimo di appena 15 kg. Caratteristica biologica: il Raptor cinematografico, Jurassic Park, il Velociraptor reale, evidenza paleontologica, dimensioni e massa alto circa 1,8 metri, proporzioni da Deinonychus o Utahraptor, 150 kg. Alto circa 0,5 metri al garrese, taglia di un grosso tacchino coyote, 15 kg. Copertura epidermica: squame rugose di tipo rettiliano, assenza totale di piumaggio. Copertura completa di piume pennacee su corpo, ali rudimentali e coda. Evidenza anatomica, piume, assente nella narrazione hollywoodiana. Papille ulnari, quonobs, scoperte sull'avambraccio di un fossile del 1998 in Mongolia. Colorazione e metabolismo grigio-verde opaco, presunto sangue freddo. Endotermico, sangue caldo, colorazioni complesse, melanosomi, iridescenze, macchie per comunicazione sessuale. Ancor più dirompente e trasformativa per l'immaginario collettivo è stata la revisione assoluta della sua copertura dermica e del suo metabolismo. Sebbene la presenza ubiquitaria di piume filamentose e protopiume su innumerevoli linee di piccoli dinosauri teropodi fosse speculata da tempo e confermata in Cina, la prova fisica inconfutabile e inoppugnabile per il Velociraptor è arrivata grazie a un'analisi microscopica di un'ulna, l'osso dell'avambraccio, rinvenuta nel 1998 in Mongolia, analizzata e descritta in modo rivoluzionario nel 2007 dai paleontologi dell'American Museum of Natural History e dal Field Museum. Su questo piccolo osso fossile sono chiaramente visibili e perfettamente distanziate 6 quonobs, o papille ulnari. Questi micronoduli scheletrici escrescenti non si formano casualmente, ma servono in biologia esclusivamente come esatto punto di ancoraggio e innesto ligamentoso profondo per le robuste e lunghe piume remiganti primarie, una caratteristica ossea tipica e invariabile che oggi si riscontra solo negli uccelli moderni dotati di forti capacità di volo o di forti piumaggi alari. Analisi strutturale e comportamentale. Nonostante il Velociraptor asiatico avesse perso l'attitudine al volo milioni di anni prima, o non l'avesse mai sviluppata, essendo il suo lignaggio un ramo collaterale pesante, la prova dell'attacco legamentoso indica che mantenne un abbondante e complesso piumaggio pennaceo strutturato, specialmente sui lunghi arti anteriori, formando vere e proprie protoali, e sulla lunga coda rigida. Queste strutture elaborate non servivano per sollevarsi in aria, ma venivano utilizzate verosimilmente per l'esibizione sessuale complessa display, per coprire e incubare i nidi brooding, per un fondamentale isolamento termico garantito dall'endotermia, sangue caldo, essenziale per un predatore attivo in deserti con forti escursioni termiche notturne, o per il bilanciamento dinamico aerodinamico e le frenate brusche durante estenuanti inseguimenti ad alta velocità per catturare piccoli mammiferi o rettili. Inoltre, non solo la scienza è oggi assolutamente certa della presenza massiccia delle piume, ma i rivoluzionari studi tramite microscopia elettronica dei melanosomi fossilizzati, gli organelli intracellulari microscopici responsabili della densità e della sintesi della pigmentazione dei colori, condotti su cladi di dinosauri strettamente imparentati come il Microraptor o l'Anchiornis, hanno svelato meraviglie inaspettate. Questi studi hanno rivelato che molti dromeosauridi, anziché presentare la noiosa tipica pelle mimetica da iguana vista nei film, sfoggiavano densi piumaggi cromaticamente sgargianti, dotati di riflessi nero corvo, striature bianche, lucentezze iridescenti per rifrangere la luce solare e corone rossastre utilizzate attivamente per l'intensa comunicazione visiva intraspecifica o la selezione del partner sessuale. Pertanto, Accettare e correggere oggi l'immagine del Velociraptor non significa affatto denigrarlo o privarlo della sua letalità naturale. Significa, al contrario, sostituire un freddo rettile robotico inventato con una creatura reale, iperattiva, iperadattata, piumata e frenetica, animata dalla mortale, vibrante e calcolatrice essenza di un gigantesco e inarrestabile uccello rapace terrestre. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
La voce dell'innovazione. Omnivoice è la geopolitica dell'AI open source. L'ascesa vertiginosa è la rapida maturazione dei grandi modelli di intelligenza artificiale generativa. LLM ha da tempo superato il ristretto orizzonte puramente tecnico e informatico, trasformandosi in tempi rapidissimi in un'arena vitale di contesa geopolitica, egemonia economica e strategia di sorveglianza su scala planetaria. Fino al volgere del biennio 2023-2024, la narrazione globale dell'innovazione vedeva una ferrea e apparentemente incolmabile dominanza statunitense, capitanata da aziende private dal valore trilionario come OpenAI, Anthropic e Google. Questi colossi hanno eretto fin dall'inizio recinti proprietari strettissimi, commercializzando accessi a pagamento, application programming interface chiuse, ai loro colossali e insondabili modelli computazionali e giustificando la totale segretezza sul codice sorgente o sui pesi di addestramento dietro paraventi etici di presunta sicurezza aziendale e rischi di abuso. Tuttavia, nel panorama del 2026, l'annuncio improvviso da parte del gigante tecnologico cinese Xiaomi riguardante il lancio di Omnivoice ha innescato un'accelerazione brutale e una scossa sismica che ha ribaltato completamente le prospettive e i pesi geopolitici dell'innovazione algoritmica. Contesto storico ed evolutivo. Sviluppato meticolosamente dal celebre e rinomato team di sviluppo Caldi operante all'interno dei confini del potente AI Lab di Xiaomi, Omnivoice è un sistema di intelligenza artificiale per la sintesi vocale text-to-speech, TTS, di qualità superiore. Ma la vera dirompenza risiede nel fatto che viene distribuito interamente, senza licenze restrittive, in formato open source, ovvero con codice sorgente e pesi neurali del modello resi immediatamente e gratuitamente pubblici, su piattaforme come GitHub e Hugging Face per l'intero pianeta. Le specifiche tecniche interne rilasciate da Xiaomi rivelano chirurgicamente perché questo strumento stia sconvolgendo i mercati e umiliando i test occidentali. Anziché puntare sulla pura e brutale accumulazione di costosa potenza computazionale, Omnivoice fa leva su un'architettura ibrida estremamente semplificata, descritta come un modello linguistico a diffusione basato su una rete bidirezionale transformer, che è ottimizzato fin dalla base non per surclassare i test astratti da laboratorio, ma per garantire un'efficienza assoluta in condizioni di produzione reale su server commerciali. Variabile competitiva Omnivoice, Xiaomi open source cinese, modelli proprietari, Silicon Valley USA, implicazione geopolitica globale architettura e licenza modello di diffusione linguistica, rete transformer. Codice sorgente libero e pesi neurali pubblici. Modelli LLM monolitici proprietari, scatole nere, algoritmi crittografati. Sovranità dati. Nazioni e aziende possono eseguire Omnivoice in locale, offline, evitando fughe di dati aziendali o statali. Richiesta dati per addestramento straordinaria capacità low resource. Necessita di l'impatto geopolitico a cascata di questa scelta ingegneristica è dirompente. Mentre l'Occidente continua testardamente a investire trilioni su modelli recintati ad alta intensità di capitale forzando i governi, le difese nazionali e le imprese clienti a instradare enormi moli di dati sensibili su server americani vulnerabili tramite costosi abbonamenti, il polo tecnologico asiatico usa una strategia opposta, permettendo la proliferazione di modelli potenti, ultraveloci, addestrabili su lingue minime ed eseguibili localmente, 100% offline, a costo zero per le casse aziendali. Xiaomi ha immediatamente conquistato il consenso delle multinazionali, delle istituzioni di sicurezza globale riluttanti al cloud USA e delle comunità mondiali di sviluppatori indipendenti. Le stringenti e prolungate restrizioni americane all'esportazione di hardware e microchip di fascia altissima verso la Cina si sono trasformate da arma fatale in un gigantesco autogol strategico. L'embargo, paradossalmente, ha semplicemente forzato gli ingegneri di Pechino e Shenzhen a smettere di rincorrere l'hardware americano e a iniziare a ottimizzare radicalmente gli ecosistemi software, rendendoli agili, leggeri ed efficienti come Omnivoice. La democratizzazione dell'intelligenza artificiale, un tempo promessa sbandierata e poi rinnegata della Silicon Valley, sta ora venendo realizzata dall'Oriente, spostando permanentemente il baricentro e il monopolio del computing neurale libero mondiale.
Sei carico per la prossima parte della nostra scaletta? Eccola qui su microsmeta.com. L'era dei titani, quando la natura sperimentava con le taglie forti. Se osserviamo gli ecosistemi terrestri contemporanei, la biodiversità dei mammiferi e dei rettili è ampiamente dominata da organismi di dimensioni contenute, con le poche eccezioni relegate ad ambienti molto specifici o in via di rapida estinzione. Tuttavia, nel corso delle innumerevoli ere geologiche del passato, l'assenza di limitazioni ecologiche umane, unita a specifici regimi climatici, come periodi di iperriscaldamento globale o ere glaciali estreme, ha permesso l'evoluzione della cosiddetta megafauna. Questa miriade di specie titaniche ha spinto l'evoluzione ai limiti assoluti delle costrizioni biomeccaniche, della termoregolazione e delle necessità energetiche della biologia vertebrata. Il confronto diretto tra le mostruose iterazioni preistoriche di diverse linee evolutive e i loro umili, spesso minuscoli, discendenti moderni offre uno spaccato incredibile di quanto la vita sappia essere plasticamente flessibile e adattabile ai mutamenti del pianeta. Contesto storico ed evolutivo. L'analisi dei reperti fossili di queste creature titaniche rivela adattamenti unici per sostenere masse corporee inimmaginabili. Il Paraceratherium, noto un tempo anche come Indricotherium o Baluchitherium, detiene il record di più grande mammifero terrestre documentato nella storia del pianeta. Questo colosso era un gigantesco rinoceronte sprovvisto di corno che vagava per le foreste e le pianure dell'Eurasia durante l'epoca dell'Oligocene, tra 34 e 23 milioni di anni fa. Compensava la mancanza di armi ossee frontali con dimensioni stratosferiche, lungo oltre 7,5 metri, poteva raggiungere un peso stimato tra le 15 e le 20 tonnellate, l'equivalente di 5 elefanti moderni combinati. Possedeva arti colonnari robustissimi per sorreggere il peso, colli fortemente allungati e labbra muscolari prensili che gli permettevano di brucare comodamente il fogliame degli alberi alti fino a 5-6 metri da terra, occupando di fatto una nicchia ecologica altissima paragonabile a quella delle giraffe moderne o dei grandi dinosauri sauropodi del Mesozoico, surclassando in tutto e per tutto il suo parente più prossimo sopravvissuto, il rinoceronte bianco. Nome specie estinta, gruppo famiglia, dimensioni stimate, preistoria, equivalente evolutivo parente moderno dimensioni medie moderne epoca e habitat geografico Paraceratherium, rinoceronti, fino a 7,6 m di lunghezza, 15-20 tonnellate. Assenza di corno, collo allungato. Rinoceronte bianco, cissimum, circa 4 metri di lunghezza, 2-3 tonnellate. Corno prominente. Oligocene, 34-23 ma, Eurasia, Cina, Balcani, Pakistan. Titanoboa cerreionensis, serpenti boidi, 12-15 metri di lunghezza, oltre 100 kg cranio specializzato per piscivoria. Anaconda verde, Unectes murinus, 5-6 metri di lunghezza, massimo 250 kg per le femmine più grandi. Paleocene, 60 ma, prime foreste pluviali tropicali del Sud America. Megatherium, bradipi terrestri, circa 6 metri di lunghezza, stazza paragonabile a un elefante, enormi artigli curvi. Bradipo di dattilo, Coloepus, 0,6-0,8 metri di lunghezza, 6-8 kg, strettamente arboricolo. Pleistocene, pianure e boscaglie delle Americhe. Bos primigenius, Uro, 900 kg per i maschi, altezza algarrese immensa, manto nero con striscia dorsale. Bestiame bovino domestico, Bos taurus, variabile, selezione artificiale, taglia generalmente molto più ridotta. Pleistocene fino all'Olocene, estinto nel 1600 d.C. in Polonia. Nel regno dei grandi rettili sudamericani, il vuoto ecologico lasciato dall'estinzione dei dinosauri, avvenuta 66 milioni di anni fa, fu rapidamente colmato circa 60 milioni di anni fa da un predatore acquatico mostruoso, il Titanoboa cerreionensis. Questo serpente costrittore primordiale approfittò delle temperature equatoriali eccezionalmente alte del Paleocene per raggiungere dimensioni che sarebbero biologicamente impossibili oggi a causa delle rigorose limitazioni metaboliche imposte ai rettili a sangue freddo, mentre l'anaconda verde odierna, il suo parente più simile per ecologia, sfiora eccezionalmente i 6 metri di lunghezza ed è in grado di cacciare indistintamente in acqua e muoversi a terra per catturare uccelli e mammiferi. La colossale mole del Titanoboa, che misurava tra i 12 e i 15 metri per oltre una tonnellata di peso, lo rendeva irrimediabilmente sgraziato, se non paralizzato, sulla terraferma. Era un predatore strettamente acquatico, confinato nei vasti sistemi fluviali e nelle paludi tropicali primordiali, dove si nutriva prevalentemente di pesci giganti e antichi coccodrilli, come i dirosauridi, utilizzando mascelle massicce e una dentatura specializzata per afferrare prede scivolose prima di stritolarle. Analisi strutturale e comportamentale. Il divario dimensionale tra giganti antichi e discendenti moderni è forse più visivamente drammatico se si analizzano i bradipi sudamericani. Specie pleistoceniche come il Megatherium e l'Eremotherium potevano misurare fino a 6 metri dalla testa alla coda e pesavano quanto un robusto autocarro, possedendo un bacino enorme che consentiva loro di ergersi sulle poderose zampe posteriori. Utilizzavano artigli anteriori massicci e affilatissimi, lunghi quasi un piede ciascuno, non solo per arpionare e tirare verso il basso i rami degli alberi per nutrirsi, ma anche come armi mortali per respingere i temibili predatori dell'era glaciale, come le tigri dai denti a sciabola o l'orso dal muso corto. I loro discendenti odierni, i bradipidi dattili e tridattili, costretti a ritirarsi nelle inaccessibili chiome della foresta amazzonica in un lento e perpetuo torpore a causa di un metabolismo ridotto per risparmiare energia in un ecosistema molto più povero e competitivo, sembrano appena la sbiadita ombra di queste un tempo inarrestabili macchine biologiche. Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com?
L'ingegneria del cielo. Perché lo pterosauro non era un dinosauro? Nell'immaginario collettivo, consolidato da decenni di cultura pop e rappresentazioni museali semplificate, qualsiasi creatura gigantesca o squamata che abbia solcato la Terra durante il Mesozoico viene automaticamente catalogata sotto l'ombrello generico di dinosauro. Tuttavia, dal punto di vista della rigorosa tassonomia filogenetica e della biologia evoluzionistica, questa è un'inesattezza sostanziale che offusca una delle più straordinarie imprese di ingegneria naturale. Gli pterosauri, i padroni incontrastati dei cieli dalla fine del Triassico, circa 230 milioni di anni fa, fino al cataclisma dell'estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, 66 milioni di anni fa, non erano dinosauri. Essi appartenevano a un clade distinto di rettili arcosauri che ha seguito un percorso evolutivo divergente, sviluppando in modo del tutto indipendente il volo battuto decine di milioni di anni prima che i primi uccelli piumati o i mammiferi chirotteri, pipistrelli, prendessero il volo. L'analisi della loro anatomia rivela un livello di specializzazione biomeccanica che ancora oggi affascina e sfida gli ingegneri aerospaziali e i paleontologi. Contesto storico ed evolutivo. La chiave dell'aerodinamica degli pterosauri risiedeva nell'eccezionale e peculiare struttura del loro scheletro appendicolare e delle loro membrane alari. A differenza dei pipistrelli, le cui membrane alari, patagio, sono tese tra diverse dita della mano aperte a ventaglio, e a differenza degli uccelli le cui ali sono formate da piume ancorate agli arti anteriori fusi, le ali degli pterosauri erano sostenute prevalentemente da un singolo dito, il quarto, equivalente al nostro dito anulare, che si era evoluto in una struttura ipertrofica, enormemente allungata e robusta. Questa immensa membrana non era una semplice estensione di pelle morta e passiva esposta al vento, ma un organo biologico estremamente complesso. Era rinforzata strutturalmente da densi fasci di fibre rigide ma flessibili chiamate actinofibrille. Queste fibre interne, il cui materiale chimico esatto è ancora oggetto di dibattito ma che si presume fosse affine alla cheratina, conferivano all'ala la rigidità tensionale necessaria per sopportare le tremende pressioni aerodinamiche del volo battuto, consentendo al contempo variazioni dinamiche, volontarie e microregolabili del profilo alare durante le manovre di decollo, virata e atterraggio. Caratteristica anatomica pterosauri, rettili volanti, uccelli, dinosauri aviani, pipistrelli, mammiferi, struttura portante dell'ala singolo quarto dito iperallungato ossa del braccio e della mano fuse, piume dita della mano allungate, dal 2 al 5, superficie aerodinamica membrana cutanea rinforzata da actinofibrille piume pennacee sovrapposte membrana cutanea elastica, patagio pneumatizzazione ossea estrema, pareti ossee spesse quanto carta elevata, ossa cave e leggere bassa, ossa leggere ma non cave. Locomozione terrestre quadrupede. Appoggio sulle prime tre dita bipede strisciamento goffo, sospensione per compensare il peso generato dalle enormi dimensioni che alcune specie raggiunsero nel tardo Cretaceo. Basti pensare ai colossi della famiglia Zdarchidae, come il Quetzalcoatlus, alti quanto una giraffa moderna e con un'apertura alare paragonabile a quella di un piccolo aereo da turismo, l'evoluzione ha operato una drastica ingegnerizzazione scheletrica. Le ossa degli pterosauri erano non solo cave, ma collegate e riempite da sacche d'aria estese del loro sistema respiratorio, con pareti esterne talvolta letteralmente spesse quanto un foglio di carta. Sebbene anche i dinosauri teropodi e gli uccelli moderni posseggano ossa pneumatiche, il grado di alleggerimento scheletrico raggiunto dagli pterosauri non ha eguali nell'intera storia dei vertebrati terrestri, fornendo una superficie immensa per l'attacco muscolare senza gravare sul peso complessivo. Questa architettura ultraleggera era bilanciata da un massiccio sterno carenato, essenziale per l'ancoraggio degli imponenti muscoli pettorali necessari per abbassare le ali con forza, e da un cervello insolitamente grande, specializzato nell'elaborazione rapida dei complessi dati sensoriali e dell'equilibrio richiesti per il volo tridimensionale. Analisi strutturale e comportamentale. La fragilità di queste ossa vuote e sottili spiega l'estrema rarità di reperti fossili completi, poiché la maggior parte degli scheletri veniva inesorabilmente frantumata dai processi tafonomici, come il peso dei sedimenti o l'azione degli spazzini, ben prima che potesse avvenire la mineralizzazione della fossilizzazione. Solo in giacimenti eccezionali, come le rocce calcaree a grana finissima di Solnhofen in Germania, dove è stato rinvenuto anche il celebre Archaeopteryx, le condizioni anossiche e la sedimentazione placida hanno permesso la conservazione di capolavori evolutivi completi come lo Pterodactylus e il Ramphorhynchus. Inoltre, lo studio accurato dell'anatomia articolare e le impronte fossili, I cnofossili rinvenuti in vari continenti hanno definitivamente sfatato il mito obsoleto che vedeva gli pterosauri come animali impacciati a terra, costretti a trascinarsi faticosamente sui ventri. Le tracce indicano chiaramente che camminavano agilmente da quadrupedi, utilizzando le prime tre dita dei loro enormi arti anteriori per sorreggersi solidamente a terra, mentre il gigantesco dito alare veniva elegantemente ripiegato all'indietro e verso l'alto per evitare danni alla delicata membrana. Alcune specie di dimensioni minori si specializzarono in diete insettivore, mentre giganti pelagici pescavano negli oceani e generi bizzarri come lo pterodaustro svilupparono un becco foderato di denti lunghi e sottili, funzionanti esattamente come i fanoni delle balene per filtrare il plancton dalle acque basse. Questa stupefacente combinazione di adattamenti estremi e radiazione ecologica rende lo pterosauro un vertice ineguagliato dell'ingegneria biologica preistorica.
La tecnologia evolve, e noi con lei. Scopriamo le ultime novità nel prossimo tema su microsmeta.com.
Luci nel vuoto siderale, i segreti desecretati delle missioni Apollo. Nel calderone infuocato della complessa geopolitica contemporanea e dei sempre crescenti e instancabili appelli bipartisan alla trasparenza istituzionale promossa dal Congresso degli Stati Uniti, il Dipartimento della Difesa americano, il Pentagono, ha recentemente implementato un faticoso processo di desecretazione senza precedenti storici. Le montagne di documenti finalmente rilasciati al pubblico riguardano i fenomeni anomali non identificati, UAP, la nomenclatura tecnica, sobria e militare che ha da qualche anno sostituito l'antico e stigmatizzato termine UFO. Mentre il dibattito dei mass media generalisti e dell'opinione pubblica globale tende storicamente a concentrarsi su suggestivi avvistamenti atmosferici moderni nei pressi di portaerei o installazioni militari nucleari, le rivelazioni di gran lunga più sbalorditive, inconfutabili e inquietanti del recente lotto di documenti declassificati si spingono molto più in là. Esse riguardano il programma lunare Apollo della NASA, trasportando l'incognita UFO fisicamente fuori dall'atmosfera terrestre per ancorarla saldamente e freddamente al buio vuoto siderale dello spazio profondo interplanetario. Contesto storico ed evolutivo. Le missioni umane della NASA, che hanno rappresentato senza alcun dubbio il massimo, indiscusso e ineguagliato apice dell'ingegneria, del controllo di missione, della balistica e della competenza razionale rigorosa tra gli anni 60 e 70. Hanno paradossalmente generato registrazioni di incontri visivi e radar inspiegabili. Tali eventi anomali sono stati testimoniati in diretta non da osservatori terrestri civili o piloti impreparati e suggestionabili, ma dai comandanti astronauti, i piloti di caccia collaudatori e gli scienziati più addestrati fisicamente, mentalmente e razionalmente dell'intero pianeta Terra. Durante il fondamentale viaggio di trasferimento cislunare della missione Apollo 12, nel novembre del 1969, l'esperto astronauta Alan L. Ben ruppe il silenzio spaziale e contattò il controllo missione a Houston riferendo lucidamente di aver osservato dal modulo massicci ed enigmatici lampi di luce di origine non umana e non terrestre. Dalle trascrizioni audio desecretate emergono parole cariche di un senso di incomprensione e sbalordimento di fronte alle leggi della fisica osservate. Sembra che alcune di queste cose stiano fuggendo dalla Luna, comunicò chiaramente Bean. Stanno davvero schizzando via da qui e premendo a fondo verso le stelle. L'incongruenza balistica e la cinematica attiva e autonoma di queste sfere di luce escludevano matematicamente l'ipotesi rassicurante e standard che si trattasse di semplici e passivi frammenti di ghiaccio spaziale o di detriti di propellente staccatisi dai loro stessi moduli orbitali. Evento e datazione resoconto documentale dell'astronauta anomalie cinematiche e fisiche segnalate Apollo 12, novembre 1969, Alan L. Bean, lampi di luce. Sembra che alcune di queste cose stiano fuggendo dalla Luna. Accelerazione attiva nello spazio vuoto profondo, traiettorie antintuitive, premendo verso le stelle, non riconducibili a detriti orbitali in balistica libera. Apollo 17, dicembre 1972, Harrison Schmitt. C'è un intero gruppo di quelli grandi laggiù. Sembra il 4 luglio fuori dalla finestra. Formazioni complesse, strutture triangolari di tre puntini distinti confermate da ingrandimenti fotografici NASA, e comportamenti assimilabili a manovre organizzate. Apollo 17, dicembre 1972, Eugene Cernan, comandante, ha documentato per tre ore fenomeni lampeggianti giganti paragonati al fanale di un treno. Rotazione strutturale prolungata, scartata definitivamente l'ipotesi di condensa o illusioni ottiche, a favore di oggetti solidi e spaziali artificiali. La narrazione documentale si infittisce vertiginosamente tre anni dopo, nel dicembre del 1972, con la memorabile e prolungata missione Apollo 17. L'ultima drammatica spedizione umana a calcare finora il suolo e le vallate del nostro satellite naturale. I diari di bordo e i resoconti radio del comandante di missione Eugene Cernan e dell'eccezionale pilota del modulo lunare, è primo vero geologo inviato nello spazio, Harrison Schmidt descrivono in modo analitico e inequivocabile la presenza di anomalie persistenti e multiple nello spazio profondo, inclusa l'individuazione da parte delle lenti e dell'equipaggio di tre misteriosi puntini luminosi e sferici che operavano e volavano in modo sincrono all'interno di una rigidissima e innaturale formazione triangolare geometrica. Le trascrizioni rilasciate dal Dipartimento documentano la visione in stereoscopia di un fascio di particelle gigantesche e detriti incandescenti che alteravano autonomamente la rotta. Schmidt intercettò via radio un evento del tutto surreale per l'orbita cislunare. C'è un intero gruppo di quelli grandi laggiù fuori dalla mia finestra, semplicemente e puramente luminosi. Sembra letteralmente il 4 luglio fuori dalla finestra di Ron. Lo scienziato si riferiva senza mezzi termini allo sfoggio caotico ma controllato di enormi fuochi d'artificio cinetici in un luogo, lo spazio, in cui una tale fisica termica è apparentemente impossibile. Analisi strutturale e comportamentale. Ancora più meticolosa e inquietante fu l'osservazione estesa da parte del comandante Cernan in persona, il quale, durante una fase in cui non riusciva a chiudere occhio a causa di un'intensa luce lampeggiante che irrompeva nella cabina, descrisse un imponente lampo, grande e ciecamente luminoso quanto l'imponente fanale frontale di un treno in corsa diretto verso di loro. Per un'ininterrotta durata di 3 ore, Cernan documentò in tempo reale al controllo base il susseguirsi continuo di ciclopici fenomeni lampeggianti e rotanti su se stessi, annotando esplicitamente e ripetutamente, grazie al suo rigoroso addestramento aeronautico, che non si trattava assolutamente di abbagli, illusioni ottiche di rifrazione del sole sul vetro, gas di scarico espulsi dal propulsore o ridicola condensa sui finestrini. Ribadì che stavano osservando fenomeni corrispondenti in modo incontrovertibile a veri oggetti spaziali fisici, solidi e strutturati, che seguivano traiettorie proprie nello spazio. La coraggiosa pubblicazione di questi storici documenti da parte dell'intelligence statunitense non chiude affatto una porta fornendo banali e sbrigative spiegazioni razionali ai misteri del cosmo, ma ne spalanca irrimediabilmente una sul vertiginoso livello di segretezza e classificazione militare estrema che i governi hanno applicato inesorabilmente per interi decenni alle nostre prime esplorazioni oltre l'atmosfera terrestre. Il cielo stellato, apparentemente immobile, ha assistito a dinamiche di volo e presenze che superano di gran lunga la portata tecnologica di cui il genere umano si credeva ed è tuttora fiero creatore.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!